Bentrovati all'ascolto della quarta parte di Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, letto e narrato da Daniela Barzan e Giovanna Amore. Nella precedente puntata abbiamo seguito le vicende dei soldati italiani che hanno dovuto ripiegare dal fiume Don. È iniziata la ritirata nella sacca sterminata, con il suo carico pesantissimo di fatica e di resistenza. Si cammina incalzati dai russi, trovando la forza di proseguire solo pensando a casa. Nelle isbe i soldati godono di un po' di caldo e di un riparo durante le soste e ricevono anche dalla gente russa attenzioni e gesti che aiutano ad andare avanti, nel senso di una ritrovata umanità. Passano le ore lente. Gli alpini ora parlano poco e sottovoce. Anche Juanin non chiede più se arriveremo a Baita. Poi si insinua la convinzione che non si torna a casa davvero, perché i russi non lasciano passare. Nel freddo della sera la neve e il cielo sono uguali e i pensieri del sergente Rigoni vanno alla sua dolce Asiago.
A quest'ora, nel mio paese, le vacche escono dalle stalle e vanno a bere nel buco fatto nel ghiaccio delle pozze. Dalle stalle escono il vapore e l'odore di letame e latte. Il sole fa tutto rosso, la neve, le nubi, le montagne e i volti dei bambini che giocano con le slitte sui mucchi di neve. Mi vedo anch'io tra quei bambini. E le case sono calde e le vecchie vicino alle stufe aggiustano le calze dei ragazzi. Ma anche laggiù, in quell'estremo lembo della steppa, c'era un angolo di caldo. La neve era intatta, l'orizzonte viola e gli alberi si alzavano verso il cielo, betulle bianche e tenere, e sotto queste un gruppetto di isbe. Pareva che non ci fosse la guerra laggiù. Erano fuori del tempo e fuori del mondo, tutto era come 1.000 anni fa e come forse tra 1.000 anni ancora. Lì aggiustavano gli aratri e le cinghie dei cavalli. I vecchi fumavano, le donne filavano la canapa. Non ci poteva essere la guerra sotto quel cielo viola e quelle betulle bianche, in quelle isbe lontane nella steppa. Pensavo, voglio anch'io andare in quel caldo. E poi si scioglierà la neve. Le betulle si faranno verdi e ascolterò la terra germogliare. Andrò nella steppa con le vacche. E alla sera, fumando macorca, ascolterò cantare le quaglie nel campo di grano. D'autunno taglierò a fette le mele e le pere per fare gli sciroppi e aggiusterò le cinghie dei cavalli e gli aratri. E diventerò vecchio senza che mai ci sia stata la guerra. Dimenticherò tutto e crederò di essere sempre stato là. Guardavo in quel caldo e si faceva sempre più sera.
All'improvviso si sente la chiamata di un ufficiale. Adunata, vestone! Si radunano le compagnie e si parte. A sera sosta e all'alba ancora adunata e l'ordine di abbandonare tutto tranne armi e munizioni. Si cammina spediti. Nella notte gli ufficiali di divisione hanno deciso di tentare la sorte sino all'ultima speranza. I russi si sono attestati in un villaggio, da dove bisogna passare per arrivare a una strada dove verranno incontro le motorizzate tedesche. All'inizio le armi dei russi tacciono, si cammina con l'animo sospeso. Gli ufficiali studiano la manovra. Si procede allo scoperto, proprio un bel bersaglio sulla neve. D'un tratto si sente il sibilo dei mortai russi, ma si vedono anche le scie delle bombe a razzo tedesche che vanno in direzione dei russi e incendiano le isbe. Il capitano urla di fare presto. Il sergente Rigoni accelera e quando arriva con i suoi nella baita tirano il fiato. Ora i soldati sono vicini al paese e si sta per completare la manovra di accerchiamento. Ma i russi, per non restare accerchiati, all'ultimo momento se ne vanno, facendo pochissima resistenza.
Guardate, grido, scappano, ancora un poco, avanti. Il colonnello Signorini ci passa accanto, sul volto onesto ha un sorriso di soddisfazione. La manovra è riuscita, come in piazza d'armi, e ci dice: Bravi ragazzi, Simultaneamente tutti sono presi da un sollievo, da un'allegria grande. Finita ora. Ancora pochi chilometri e saremo fuori dalla sacca. Davanti a noi si apre una strada larga e battuta. A Pasqua saremo a casa per mangiare il capretto. Intanto la testa della colonna ci raggiunge. La fine si perde nella steppa. Alt! Forse aspettano una comunicazione radio. Nessuno di noi parla. Sediamo sulla neve con la coperta sulle spalle, uno vicino all'altro. Siamo ghiaccio dentro e fuori, eppure siamo ancora vivi. In piedi! In piedi! Si sente infine gridare da qualcuno. Si riparte. È difficile, molto difficile, muovere i primi passi. Le gambe dolgono, le spalle dolgono, le membra intorpidite dal freddo sembrano non ubbidire. Ma un po' alla volta, piano piano, le gambe tornano a portare avanti il corpo. Di nuovo, dunque, si camminava, squadra per squadra, plotone per plotone. Il sonno, la fame, il freddo, la stanchezza, il peso delle armi erano niente e tutto. L'importante era solo camminare. Ed era sempre notte, era neve e solo neve, erano stelle e solo stelle.
Guardando le stelle, il sergente Rigoni capisce che si sta cambiando direzione. Dall'alto di una collinetta, i soldati scorgono lumi e case, un villaggio. E lì si entra, pensando però che i russi non sono lontani. I soldati si stipano nelle isbe, tentando un po' di riposo. In una trovano delle donne, dei bambini e un vecchio terrorizzati. Nei loro occhi si legge il dolore e la speranza di tutta l'umanità. Non si può restare, bisogna far presto, bisogna ripartire e conquistare un altro paese per passare. Arrivati al paese, il maggiore dice che si può riposare nelle isbe, mangiare e dormire. Gli alpini riescono a prendere galline e un maiale. Mangiano, stanno attorno al fuoco, ma tutto quello star bene finisce presto, per paura di un attacco improvviso di partigiani.
Ci svegliamo di soprassalto. Una pallottola è entrata schiantando i vetri della finestra. Allarmi, allarmi, si sente gridare. I partigiani! Dall'altra parte della balca scendono persone gridando. Taliani, non sparare! Deutschen Soldaten, non sparare! Kamerad! Sono tedeschi che erano stati presi per partigiani. Rientriamo nelle isbe, dormiamo ancora un'ora e viene l'alba. Da quell'alba non ricordo più in che ordine i fatti si siano susseguiti. Ricordo solo i singoli episodi, il viso dei miei compagni, il freddo che faceva, certe cose chiare e limpide, altre come un incubo. I russi riprendono a sparare. Ripartiamo e ben presto riprendiamo a sparare anche noi. Mi imbatto in una pattuglia del genio alpino. Chiedo loro di Rino. E mentre parlo con loro vedo Rino attraversare di corsa la strada. Anche lui mi vede. Ci chiamiamo e siamo uno nelle braccia dell'altro. Rino, tutta la mia giovinezza mi vedo davanti, il mio paese, i miei cari. Siamo stati a scuola insieme, lo ricordo com'era da ragazzo, e mi ven voglia di chiedergli perché sia cresciuto, ma non so dirgli nulla. Un cavaliere tedesco passa a galoppo per il paese gridando «Ruski Panzer! Ruski Panzer!» Il rumore dei motori gli è dietro. Impallidisco. Vorrei farmi piccolo in modo da potermi cacciare in un buco da topo. Mi metto dietro a uno steccato e attraverso le fessure vedo i carri armati che passano a meno di un metro di distanza. Trattengo il fiato. Su ogni carro vi sono dei soldati russi con armi automatiche in pugno. È la prima volta che ne vedo in combattimento così da vicino. Sono giovani e non hanno la faccia cattiva, ma solo seria e pallida e con punta, guardinga. Indossano pantaloni e giubboni imbottiti. In testa hanno il solito berrettone a punta con la stella rossa. I carri erano tre. Passarono l'uno dopo l'altro rasenti allo steccato, spararono qualche raffica così a caso e scomparvero. Seppi più tardi che il cavaliere passato poc'anzi gridando aveva avvisato i carri tedeschi che si erano appostati fuori dal paese. E i carri russi ora bruciavano tutti e sulla neve si vedevano i segni del breve combattimento. Cadaveri bruciavano vicino ai carri.
La ritirata nella steppa gelata continua. La compagnia di Rigoni ora è in testa. Dietro ci sono italiani, ungheresi, tedeschi, feriti, congelati, affamati, disarmati e la lunga e interminabile fila degli sbandati. Rigoni, come tutti gli altri, è stremato. Cade sulla neve, si rialza, cade ancora. Il generale, su un automezzo, guarda passare i soldati e li incoraggia dicendo che da lì a poche ore sarebbero stati fuori della sacca. Ma tra gli ufficiali si dice anche che una colonna di russi si è infiltrata tra gli italiani e il caposaldo tedesco. Si arriva ad un nuovo villaggio.
Vengo a sapere che in un'isba vicino a Cerrino e vado a chiamarlo. Ho voglia di averlo con me stanotte. Poi arrostisco sulla brace un pezzo di maiale e seduti sulla paglia mangiamo assieme. Infine ci sdraiamo coprendoci con le coperte e i pastrani. Il tepore di un corpo riscalda l'altro, l'alito di uno riscalda il viso dell'altro. Ogni tanto socchiudiamo gli occhi e ci guardiamo. Quanti ricordi fanno groppo alla gola. Vorrei parlare di casa nostra, dei nostri cari, delle nostre ragazze, dei nostri monti, degli amici. Ti ricordi, Rino, quella volta che l'insegnante di francese ci disse «Una mela guasta può far marcire una mela sana, ma una mela sana non può sanare una mela guasta». E la mela guasta ero io, e la sana tu. Ricordi, Rino? Tante cose vorrei dirti e non sono capace di augurarti la buona notte.
Si riprende a camminare senza sapere dove ci si trova e che giorno è. Non esistono date né nomi di villaggi, esistono solo dei disperati che continuano a camminare. Rigoni è preso dall'angoscia, teme di vedere da un momento all'altro i carri armati russi e sentire raffiche di mitragliatrici.
È freddo, più freddo di sempre, forse 40 gradi. Il fiato si gela sulla barba e sui baffi. Con la coperta tirata sulla testa si cammina in silenzio. Ci si ferma. Non c'è niente. Non alberi, non case, neve e stelle e noi. Mi butto sulla neve e sembra che non ci sia neanche la neve. Chiudo gli occhi sul niente. Forse sarà così la morte, o forse dormo. Sono in una nuvola bianca. Ma chi mi chiama? Chi mi dà questi scossoni? Lasciatemi stare. Rigoni, 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 in piedi! La colonna è partita! Svegliati, Rigoni! È il tenente Moscioni che mi chiama quasi con angoscia e aprendo gli occhi lo vedo curvo su di me. Mi dà due piccole pastiglie. Inghiotti, fatti forza, avanti. Vorrei entrare in una casa come le nostre, spogliarmi nudo, senza scarpe, senza giberne, senza coperte sulla testa. Fare un bagno e poi mettermi una camicia di lino, bere una tazza di caffè latte e poi buttarmi in un letto, ma in un letto vero, con materassi e lenzuola. La stanza tiepida con un fuoco vivo e dormire, dormire e dormire ancora. Svegliarmi poi e sentire il suono delle campane e trovare una tavola imbandita, vino, pasta asciutta, frutta, uva, ciliegie, fichi e poi tornare a dormire e sentire una bella musica.
Ancora un nuovo villaggio. Poco dopo l'alba, Rigoni è svegliato dai rumori che precedono la partenza. Raduna il plotone. Si parte, ma invece di proseguire, si ritorna sulla pista del giorno prima per arrivare a un paese dove sono i russi. Bisogna conquistarlo per lasciare la strada aperta agli altri soldati che seguiranno. Si spara, si continua a sparare e a morire da ambo le parti. I tedeschi si prendono tutti i prigionieri russi, si allontanano e poi si sentono numerose raffiche. Nevica, nevica.
Un'altra notte in un altro villaggio e poi si riprende a camminare. I reparti si confondono fra loro. Si alza un forte vento freddo. Siamo tutti bianchi. Il vento sibila tra l'erba secca. La neve punge il viso. Ci attacchiamo uno all'altro. I muli degli artiglieri sprofondano sino alla pancia, ragliano e non vogliono andare avanti. Bestemmie, richiami, urli nella tormenta. Che giorno sarà oggi? Vedo che c'è un bel sole e che il cielo è rosa. Sembra una di quelle giornate di marzo che preannunziano la primavera. Giornate piene di speranza. Ci fermiamo. C'è una breve sosta. Cammina, cammina. Ogni passo che facciamo è uno di meno che dovremo fare per arrivare a Baita. Attraversiamo un villaggio più grande dei soliti e con qualche casa in muratura. Si vede che ormai usciamo dalle steppe. Ci stiamo addentrando nell'Ucraina.
Termina qui la lettura della quarta parte del libro Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern. Letto e narrato da Daniela Barzan e Giovanna Amore. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per la quinta e ultima parte.